Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo.
Gentili amici, benvenuti all'ascolto di questa nuova puntata di Confidenziale. In questo periodo un pochino triste per il mondo, prendiamoci il lusso per un'ora di viaggiare indietro nel tempo, di viaggiare con la fantasia, di viaggiare sull'onda dei ricordi. Quest'oggi il nostro viaggio è dedicato al 1950, un anno che avrebbe cominciato a portare all'Italia molte soddisfazioni, perché si era nel pieno della ricostruzione, si cominciava ad essere un pochino più ricchi, nessuno voleva pensare alle atrocità della guerra finita da pochi anni. In quel 1950 l'Italia venne presa d'assalto da un mucchio di turisti da tutto il mondo. Perché? Perché il Papa aveva proclamato l'anno santo e quindi arrivarono folle immense alla Città Eterna, a Roma. Ma Roma in quell'anno era presa d'assalto anche da un altro tipo di folla. Eh già, perché le maestranze e i divi del cinema italiano scesero in sciopero e scendendo in sciopero a manifestare nelle piazze erano seguiti poi da tutte le schiere di fan del cinema italiano che andavano ad ascoltare Anna Magnani che arringava le folle per raccontare come il cinema italiano avesse bisogno di sovvenzioni da parte del governo e dello Stato, come il cinema italiano si trovasse ancora in cattive acque. Infatti non dobbiamo dimenticare che Cinecittà durante la guerra era stata smantellata e poi era stata usata come ricovero per molti profughi. E beh, il governo comunque a partire da quell'anno ascoltò Anna Magnani e tutti gli altri attori e registi e maestranze del cinema, cominciando a dare grosse sovvenzioni, e il cinema americano nel decennio degli anni 50 sarebbe volato su alti lidi. Infatti tutto il mondo parlava di noi poi come della Hollywood sul Tevere. Ma quel 1950 i giornali parlavano, oltre che di cinema, anche dei divi sportivi, che erano quelli segnatamente del ciclismo, perché il calcio, insomma, era il secondo o il terzo addirittura sport nazionale, perché prima venivano il ciclismo e poi la boxe. Poi si parlava sui giornali anche di musica, perché la radio era in tutte le case. Dobbiamo ricordarci che non c'era ancora la televisione, infatti gli esperimenti televisivi erano ricominciati nel 49, ma erano durati solo pochi mesi. Bisognerà aspettare il 1952 per ricominciare con le trasmissioni sperimentali e poi addirittura il 54 per le trasmissioni ufficiali giornaliere. E non c'era neanche ancora il Festival di Sanremo, che sarebbe cominciato solo l'anno dopo. Beh, Amedeo Minghi, il nostro grande Amedeo Minghi, molti decenni dopo dedicò a quell'anno, a quel 1950, una delle sue più belle canzoni. La vogliamo riascoltare insieme? Eccola qua.
Come profumi, che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella in questo vento di mare, di pini nel nostro anno, tra la guerra e il 2000. Dal conservatorio all'università, la bicicletta non va, e tu che aspetti me, con i capelli giù, io li carezzerò seduti al nostro caffè. Serenella, la radio trasmetterà la canzone che ho pensato per te, forse attraverserà
l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori colorano le nostre vie, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me. Nel 1950, nel 1950,
amore, ma come stiamo bene al sole, amore, da quest'anno tu sarai con me. È tondo quest'anno, è come un pallone che tiro diretto, e che bell'effetto al mio cuore. Serenella, coi soldi, cravatte, vestiti e dei fiori, è una vespa per correre insieme al mare. Al mare di questa città, alle onde, agli spruzzi che escono fuori dalle nostre fontane. E se c'è un po' di vento, ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Serenella, la radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via, e con le loro camicie a fiori che colorano le nostre vite, i nostri giorni di primavera che profumano dei tuoi capelli e dei tuoi occhi così belli, spalancati sul futuro e chiusi su di me. Le 950. E ti amo forte al sole, questo sole che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino, e i nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al sole, serenella, ti porto al mare. La radio trasmetterà questa canzone che ho pensato per te, e forse attraverserà l'oceano lontano da noi, l'ascolteranno gli americani che proprio ieri sono andati via. Oh Serenella, ti porto al mare, ti porto via. L'ascolteranno gli americani e proprio oggi sono andati via. Oh Serenella, ti porto al mare, ti porto via.
Ed andiamo dietro le quinte di questo 1950, sfogliando i quotidiani, sfogliando le riviste a rotocalco, raccontandovi un pochino di curiosità, un pochino di notizie minime di quello che succedeva appunto nel mondo. Pensate che nella primavera del 1950 i giornali dicono: tutti i giorni ne esce una nuova. Ecco a voi la caffettiera a bordo delle automobili. Le automobili private, dopo la radio, il telefono, la televisione, possono essere dotate anche di una caffettiera. Fate un lungo viaggio? Siete in città e non volete scendere per andare in un bar? Avete appetito? Ecco un bollitore ideato da un ingegnere tedesco, il quale, applicato al cruscotto dell'auto, è in grado di fornire dell'ottimo caffè espresso. L'acqua viene fatta bollire con l'energia elettrica fornita dalla stessa batteria e può servire per preparare non solo caffè, ma anche tè e uova sode. Il costo? 4.000 lire.
In the deep in my heart, you're really a part of me. I've got you under my skin. I tried so not to give in. I said to myself, this affair never will go so well. But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake of having you near, in spite of a warning voice that comes in the night and repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you makes me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. I've got you under my skin.
A settembre del 1950 i giornali riportano che è stato ufficialmente annunziato il matrimonio del re Farouk con la sedicenne Nariman Sadek. La Sadek è figlia di un modesto funzionario della corte del Cairo ed era fidanzata, prima che il re se ne innamorasse, con un giovane diplomatico che si chiamava Zaki. Come si ricorderà, re Farouk era sposato alla sorella dello scià di Persia, Farida, da cui divorziò per ragioni di Stato, così almeno disse l'annuncio ufficiale nell'autunno del 1948. Le nozze del re Farouk con Nariman verranno probabilmente celebrate in Francia, nella Costa Azzurra.
Già ritorna nel cielo, lo copre d'un triste velo, e qua giù il vento fischiando va, portando le foglie cadute lontano. Io rimpiango nel cuore il sole d'oro, il mio sole ritorno. Soltanto tu, ed ora non splendi più. Quando settembre fa, ho tanta paura, sento il cuor tremare e farsi di gelo. E l'autunno triste che mi fa timore, quando un sogno d'amore vento se ne vuoi. E domani chissà cosa mai dirà, rimpianto, tormento, quando l'autunno viene e grido il cielo, mi piange il cuore perduto.
La notizia alla fine dell'estate del 1950 è quella che è giunta a Roma, proveniente da Hollywood, la diva del cinema Barbara Stanwyck, moglie di Robert Taylor. Robert Taylor, come sapete, è il protagonista principale del film Quo Vadis, che spopola nei cinema proprio quell'anno. Barbara e Robert sono sposati da 11 anni, un matrimonio felice, dice la stampa, perfetto. Una luna di miele, ha dichiarato Robert con orgoglio, che dura ancora. Anche l'altra Taylor, Elizabeth, che non è né parente né vicina né lontana di Robert Taylor, è giunta a Roma per il giubileo. Elizabeth Taylor, che molti ricorderanno per le sue belle interpretazioni in Gran Premio, Cinzia e Così sono le donne, si è sposata alcuni mesi fa con Conrad Hilton Jr., erede di una colossale fortuna pari a 75 miliardi di lire. Suo padre, infatti, è il re dei grandi alberghi americani. Elizabeth ha 18 anni, suo marito 26. Dopo aver lucrato il giubileo, sono partiti per Venezia. Elizabeth ha anche preso parte in qualità di comparsa nelle vesti di una martire cristiana sbranata dai leoni al film Quo Vadis. Naturalmente la sua partecipazione non ha carattere ufficiale perché si tratta solamente di un capriccio della giovane attrice, capriccio durato solo un giorno. Poi, come verremo a sapere, il suo matrimonio con Conrad Hilton Jr., che chiamavano Nicky, gli amici, durò proprio pochi mesi, perché Elizabeth Taylor chiese il divorzio, primo di una lunga serie di divorzi, dato che diceva che il marito era violento e ubriacone.
It was fascination, I know. And it might have ended right then at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone my way empty-hearted. It was fascination, I know. Seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kiss you. Fascination turned to love. It was fascination, I know. Seeing you alone with the moonlight above. Then I touch your hand and next moment I kissed you. Fascination turned to love.
Fra una canzone e l'altra continuiamo a sfogliare i quotidiani del 1950 e si legge la notizia del ritorno di Re Leopoldo in Belgio. La cronaca dei fatti, leggo ora, che hanno caratterizzato il ritorno di Re Leopoldo in Belgio è purtroppo luttuosa. Incidenti di natura violenta si sono susseguiti nella capitale come altrove fra i cosiddetti leopoldisti e gli anti-leopoldisti. Il ritorno del re ha messo tutto il Belgio in una situazione critica. Da un momento all'altro gli eventi potevano precipitare e la guerra civile scoppiare. Perciò Leopoldo ha preferito abdicare a favore del figlio Baldovino. Baldovino sarà il nuovo re dei Belgi. Nel settembre del 1951, appena avrà compiuto i 21 anni, è figlio della regina Astrid, prima moglie di Leopoldo, che perì in un incidente automobilistico nel 1935. Dopo di allora, Leopoldo si risposò con Liliana di Retty, detta la regina delle nevi, che aspetta un figlio proprio in questi giorni. Il nuovo re del Belgio prenderà l'anno prossimo il nome di Baldovino I. Thank you. E leggiamo anche le note di sport di quei giorni del 1950. Fausto Coppi, leggiamo, è tornato alla ribalta del ciclismo dopo il noto incidente durante il Giro d'Italia della scorsa primavera che gli costò la frattura del bacino. Fausto, completamente ristabilito, ha ripreso i contatti col mondo dello sport e naturalmente anche gli allenamenti. I medici hanno assicurato che egli potrà correre come prima, meglio di prima anzi, e Fausto cercherà di non smentirli. Ha incominciato intanto a pedalare su una bicicletta da turismo, ma passerà presto sulla sua vecchia macchina da corsa per iniziare gli allenamenti seri. Ha infatti dichiarato che intende partecipare al Giro di Lombardia. Al velodromo Vigorelli di Milano è andato a stringere la mano a Bartali e Leoni durante una riunione sportiva. «Sono con voi», ha detto alla squadra italiana. «Al vostro posto avrei fatto lo stesso. Tuttavia dobbiamo procurare ora di risanare i nostri rapporti con gli sportivi francesi». Lui ha detto questo, spiego, alla squadra italiana, perché, come noto, in quell'anno si era ritirata questa squadra dal Giro di Francia per dei disgustosi incidenti provocati da un gruppo di corridori francesi, sciovinisti e scalmanati, che avevano fatto delle rimostranze ai danni del nostro Bartali sul colle di Aspin.
A destra uno squillo di tromba che fuori fa tremare, a sinistra risponde uno squillo e sto di domandare: cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è, cosa c'è? Ha rapito la bella Rosina, il bandito Pepe se l'è presa con sé e stanotte lo vuole sposare. Ma lo squillo di tromba la terra rimbomba, una nuvola bianca compar. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con in testa il generale e il nobile Pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello nel vento sventolare. Arrivano i nostri giù dai monti del Far West, arrivano dal nord, dal sud, dall'ovest e dall'est, e gli spettatori, cin 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 cian, si levano in piedi e battono le mani. Spara, spara, galoppa, galoppa, il perfido Pepe, poi con l'ultima palla s'accoppa, gridando mordole. Ad un gesto codascendo ognuno da cavalchina il capo e si leva il cappello. Per Rosina si sa, il suo morbo c'era e il paese ritorno si fa. Lo sceriffo ricciandosi un baffo dall'alto castello li vede arrivar.
Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo, arrivano i nostri con i testi general, e il nobile Pancio che ha preso lo slancio facendo il cappello del vento sventolare.
Arrivano i nostri giù dai monti del Far West, arrivano dal nord, dal sud, dall'ovest e dall'est, e gli spettatori, cin cin e cin cian, si levano in piedi e montano le mani. Arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo e cantano in coro questo lieto gran finale. E intanto il maestro, sapete che fa? Vi manda un augurio di felicità.
Mentre in quel 1950 molti giornali dedicano trafiletti più o meno grandi al cinquantenario di Tosca che si è tenuto alla Scala e tanti gridano alla eternità di Puccini, su un settimanale cinematografico si dice che di ritorno in America dal suo viaggio di nozze, Tyrone Power, che si era sposato con Linda Christian proprio qui in Italia, a Roma, ha iniziato la lavorazione di alcuni film. Uno è con Gene Tierney, si intitolerà Quel meraviglioso desiderio e sarà una commedia brillante e divertente, prodotta dalla 20th Century Fox.
Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani. Le rivedo che m'accarezzano quelle tue adorabili mani. Se ripenso a te provo un palpito che mi fa tremar come allora. Nasce ancora in me dolce un brivido al ricordo delle tue mani. Sapevi consolarmi nel dolore accarezzandomi con amore. Bastava solo che mi sfiorassi tu per sentir vibrare tutto in me. Ma non ci sei più, vivo ancora di te nel ricordo delle tue mani. Forse svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani. Sapevi consolarmi accarezzandomi con amore. Bastava solo che mi sfiorassi tu per sentir vibrare tutto in me. Ma non ci sei più, vivo ancora di te nel ricordo delle tue mani. Svanirà la tua immagine, ma non scorderò le tue mani.
Ancora oggi in Italia ci sono moltissimi settimanali femminili, Gioia, Grazia, Annabella e tanti altri. Uno che non c'è più si chiamava Alba ed era molto venduto nel 1950. Proprio sulle pagine di questo settimanale Alba si legge che è stato fondato nella primavera a Chicago il Club delle Nonne. Primo club delle nonne al mondo, età minima e indispensabile per la missione, i 60 anni. Gli usi e le abitudini del club non sono adeguati ai tempi moderni, rispecchiano infatti le tradizioni dell'Ottocento. In quel club manca la radio, però c'è il pianoforte. Il bar è fornito esclusivamente di tè, aranciate, limonate e caffè. La biblioteca è ricca di volumi del secolo scorso e di una completa raccolta di giornali e riviste, pensate un po', di 50 anni fa.
Tornato al mulino dei sogni, dove il fiume si tinge di blu,
dove il cielo si copre di stelle, dove è nato un amore che fu. Ho riaperto quel vecchio cancello, prigioniero di rose lilla, che racchiude un fantastico regno, dove eterno ricordo vivrà. Laggiù la strinsi sul mio cuore, laggiù ci siam giurati eterno amore, quel dì mai più ritornerà. Anche il mulino lo sa, son tornato al mulino dei sogni, dove il fiume non mormora più, dove il cielo è velato di grigio, dove è nato un amore che tuo. Laggiù la strinsi sul mio cuore, laggiù ci siam giurati eterno amore, quel dì mai più ritornerà. Anche il mulino lo sa, son tornato al mulino dei sogni, dove il fiume non mormora più, dove il cielo è velato di grigio, dove è nato un amore che fu.
Mentre la nostra attrice Anna Maria Pierangeli, che ha avuto un grande successo nel 49 con il suo primo film, che si chiamava Domani è troppo tardi, viene lanciata a Hollywood con un grande battage, un'altra Anna Maria italiana viene lanciata sempre in America. Allora, leggiamo su un settimanale una bellissima cronaca di quel lancio. Amici vicini e lontani, troviamo scritto, disse al microfono della radio televisione americana il più celebre e quotato giornalista degli Stati Uniti, ovvero Ed Sullivan, ho l'onore di presentarvi e farvi ascoltare la più bella voce che la vita mia mi ha fatto udire. È una voce che onora l'Italia. E questa voce era di una ragazzina che si chiamava Anna Maria Alberghetti. Mi permetta di ringraziarla dell'eccellente serata, ha detto il duca di Windsor a Anna Maria Alberghetti. In lei ho ritrovato addirittura la voce di Adelina Patti. Uno della folla dice: Anna Maria, canti come un angelo del paradiso. Il Time scrive addirittura: questa bambina è semplicemente un genio. Anna Maria Alberghetti, l'italo-americana, inizia così una bella carriera che durerà per tutti gli anni 50, alla radio, alla televisione e anche Hollywood se la accaparrerà, perché la farà cantare in tante commedie musicali e la farà recitare nei ruoli di ragazza acqua e sapone, ma con un pizzico di malizia.
Thank you.
è anche molto divertente e altresì interessante sfogliare le rubriche di curiosità che c'erano sui settimanali in quel 1950. Rubriche di curiosità che parlavano sia di filosofia spicciola e sia di piccoli aneddoti. Per esempio, uno parla di Belluno, dice che in provincia di Belluno c'è un lago che si chiama Lago di Alleghe. Se ci andate in una giornata limpidissima, dice il settimanale, quando le condizioni atmosferiche sono favorevoli, guardando il lago vi sembrerà di vedere in fondo ad esso una città sommersa, una città con case, piazze e perfino una chiesa con campanile. È un miraggio, direte voi? È la Fata Morgana? Niente di tutto questo. Si tratta di un autentico paese sommerso che è ancora visibile sul fondo del lago. Questo paese si chiamava appunto Alleghe, come il lago, e fu invaso dalle acque nel 1771 a causa di una frana caduta dal Monte Piz. L'abitato, che è nella parte sud-ovest del lago, sembra ancora oggi, dopo alcuni secoli, nel 1950, molto ben conservato.
La gente intorno vuol comprare e l'omino segui a cantare. Che mele, son dolci come il miele, son grosse, son pronte da mangiare. Chi mangia le mele va sempre a gonfie vele, son buone, fan bene, le dita fan succhiar vello, pure le banane, il coco e l'ananas. Tutta frutta prelibata che viene da Caracas.
Che mele, 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 ti voglio mostrare.
Sento già quella voce che ti fa col suo vecchio carrettin vende frutta quello mio. La gente intorno vuol comprare e l'omino segui a cantare. Che mele, son dolci come il miele, son rosse, son grosse, son pronte da mangiare. Mangia le mele, va sempre a gonfie vele, son buone, fan bene, le dita fan succhiar vento, pure le banane, il coco e l'ananà, tutta frutta prelibata che viene da Caracas.
Che mele, 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 che mele,
vi voglio mostrare.
Per i cultori della moda, diciamo che in quel 1950 in Italia cominciava a fare furore come sarta la principessa Irene Galitzin, principessa russa ma di adozione italiana, che poi nei decenni successivi avrebbe cavalcato sempre l'onda della grande moda italiana ed internazionale, lanciando grandi vestiti come il pigiama palazzo inventato proprio da lei, vestendo le più grandi donne dell'epoca, da Jacqueline Kennedy a Soraya, da Elizabeth Taylor a Claudia Cardinale. Ma in quel 1950 i dettami della moda per le signore dicevano che la distinzione insuperabile è quella del bianco. un organzino è la cosa migliore che voi possiate vestire. E il modello che andava di moda in quel 1950 era un vestito che si chiamava princess, cioè principessa, un vestito dalle linee sobrie, con un motivo di semicerchi ritagliati e qualche fiorellino vicino alla scollatura.
Primavera, come le labbra del mio amor, i baci della prima sera ricordo ancora. Innamorata l'aspettavo, accarezzando i rami in fior, poi dolcemente lo stringevo mio cuore. Sotto i ciliegi quel dì abbiam giurato così d'amarci ancora di più e non lasciarci mai più. Quella promessa d'amor con il profumo dei fior ci fece tanto sognare e sospirar. Ciliegi rosa e bianchi veli fu l'armonia del nostro amore, la più felice primavera dei nostri cuori. No, no, non si può scordare ciò che nella vita è stato amore, no. Può mentire quando il cuore sa di non mentire mai. Sotto i ciliegi quel dì abbiam giurato così d'amarci ancora di più e non lasciarci mai più. Quella promessa d'amor con il profumo dei fior ci fece tanto sognare e sospirar. Ciliegi rosa e bianchi veli fu l'armonia del nostro amor, la più felice primavera dei nostri cuori. Ciliegi rosa tutti in fiore, l'estate il frutto vi darà. Sarà così del nostro amore, chissà, chissà.
Tra le pubblicità che troviamo sulle pagine dei giornali in quel 1950 c'è quella del chinotto recoaro, che viene definita una delizia dolce amara. È Recoaro che produce per voi ogni giorno 600.000 bottiglie della più gradita bevanda, diceva la pubblicità. Il famoso chinotto, energetico, dissetante e nutritivo. Poi c'era un'altra pubblicità, solo per i signori uomini, quella della brillantina del tabacco d'Arar. Diceva, la réclame è un balsamo che rigenera i capelli, li rende docili, morbidi e ondulati. I produttori erano quelli della GVM, che tra l'altro organizzavano anche da alcuni anni il concorso di Miss Italia.
Mm. noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hieren, cómo lastimas mi corazón. Luna que se quiebra bajo la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar que vuelva ya. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba por llorar. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como yo se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba. Las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas, que se acaba.
Altre pubblicità che andavano per la maggiore nelle reclame di quel 1950 erano quelle dell'Ovo Maltina e del Confetto Falqui, che sono prodotti in commercio ancora oggi. Però un'altra pubblicità è quella di un prodotto che io non ho mai più sentito nominare. Qualcuno di voi, se lo conosce, scriva o telefoni. La pubblicità di un sapone che si chiamava sapone Rumianca. Era un sapone al latte, pensate. La pubblicità, che era una pubblicità molto carina, diceva così: due amiche curiose hanno sorpreso il brano di un vostro discorso. Stavate svelando ad una persona cara il segreto della vostra bellezza, che è poi il segreto di ogni donna dal volto fresco e delicato. L'uso costante del nostro sapone purissimo, il sapone preparato su basi scientifiche per le pelli delicate, il sapone al latte di marca Rumianca.
Trieste mia, che nostalgia mi go lontan de ti. Girago il mondo de ti ma fondo, ma penso sempre a ti. Poder tornare a Miramar col vecchio amore e dirti ancora te voglio bene, se me volver. Trieste mia, te pregaría de farme un gran favor. Saluda a tutti, ecco i saluti, te porti un fior al vecchio campano.
E dopo aver viaggiato per un'ora sull'onda dei ricordi e delle curiosità nel 1950, ritorniamo ora al nostro presente per salutarvi, ringraziarvi dell'ascolto e darvi appuntamento alla settimana prossima, se vorrete stare ancora in nostra compagnia, per viaggiare nei ricordi, nelle curiosità, nei dietro le quinte di un altro anno. Lo faremo come sempre in maniera confidenziale. Per oggi il tempo a disposizione è terminato. Un abbraccio da parte di Giacomo Schivo.
Avete ascoltato Confidenziale, un viaggio dietro le quinte del passato, ideato e condotto da Giacomo Schivo. Magic moments,
memories we've been. I'll never forget the moment we kissed the night of the hayride, the way that we hugged to try to keep warm while taking the sleigh ride back.